Ecco, abbiamo sentito parlare della preghiera come preparazione o come frutto dell'Eucaristia. La nostra preghiera oggi, oltre che le persone, le situazioni che la nostra regola appena citato, raggiunge anche la Chiesa di Roma e colui che la guida come suo vescovo per l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense, basilica costruita da Costantino, quindi la prima chiesa del nostro Occidente. E quindi vicinanza alla Chiesa, il Vescovo di Roma, tutte le sue responsabilità per tutte le chiese, per il mondo intero. E quindi ancora una grande preghiera per la pace. Oggi il Vangelo ci presenta, mi sembra, soprattutto la persona di Pilato, anche se non viene nominato. E ieri abbiamo considerato Giuda, sono le due figure più oscure dei racconti della Pasqua, dei Vangeli della Pasqua del Signore. Ieri ci sembrava che ci fossero alcuni accenni, alcune aperture di speranza riguardo alla vicenda di Giuda, e oggi pure mi sembra di cogliere qualcosa del genere per la persona di Pilato. Comunque vedremo, sentiremo anche la voce di voi tutti. Ecco, intanto presentiamo al Signore che solo conosce i cuori, tutta la nostra persona, la nostra storia, la storia attorno a noi.
Il testo di Matteo è un po' mi turba, però mi lascia un po' perplesso. Perdere complessità della storia mi sembra un po' perde un po' tutto la qualità, però la qualità del discorso, però questi piccoli passettini mi sembra ci aiuta molto a capire quanto è complessa la storia, quanto è complesso il cammino che fa Pilato, per andare in persona di dire una domanda, risponde e poi dice più nulla. Quel silenzio del Signore Pilato mi ha sempre stupito, perché lo accusano tante cose e non risponde nulla. Forse qui si può dire, come dire, scrittura, dice nulla davanti ai suoi accusatori. Quindi ancora una volta scrittura si ha compimento questo percorso, il Signore così travagliato, complicato, doloroso. Quindi mi sembra questa passetti tipico ci aiuta a capire la sovrana del Signore, anche la complessità della sua camminare verso passione. Non so se è un pensiero sbagliato, ma mi sembra alla fine importante questi piccoli passi, anche se, come dicevo, si perde un po' la complessità. Pilato mi è sempre affascinato il suo modo, poi Matteo tira fuori anche la moglie, quindi mi sembra una cosa, non so, non voglio correre avanti, però insomma mi affascina la figura di Pilato, affascina insomma, però giusta mi affascina, perché penso a una persona molto combattuta, mi pare, ecco, però insomma, lei non capisco facendo.
Anche oggi ho detto con molta intensità, l'intensità che misura invece purtroppo la mia fragilità e la poca forza della mia preghiera e del mio ascolto, perché è come se avvertissi che nella meraviglia di questo testo evangelico che ci accompagna anche per molto tempo, la nostra comunità si incontra con quella comunità che è il soggetto, il risultato del libro che stiamo ascoltando. E quindi è bellissimo per me pensare che ci stiamo incontrando con loro, con questa comunità, e per grazia di Dio c'è sempre una grande fedeltà dall'altra parte, più che dalla mia parte certamente, però è un incontro essenziale, perché l'ascolto del Vangelo è diventato un incontro vivo con la comunità che il Signore ha chiamato dalla morte alla vita, dalla solitudine alla comunione, dal peccato alla bellissima speranza del cammino cristiano, e quindi ci sono anche loro. Devo confessare che a me non piace tanto la disposizione di questa nostra assemblea, perché la sento un po' cinematografica, quindi mi dà un po' fastidio dal punto di vista delle seggio, dico, non dal punto di vista nostro o vostro. Però mi sembra bellissimo ogni giorno poter, con la mia comunità, che siete voi, anch'io mettendomi per ultimo, quello che prega di meno, che capisce meno, e ci incontriamo con la comunità del Vangelo, la splendida assemblea di cui odiamo la voce e che sappiamo essere intorno al nostro Signore. E quindi incontro preziosissimo ed essenziale. Poi mi piace anche che la mia vita mi abbia portato a voi, e quindi a questa partecipazione esplicita di gruppo, no? Per cui ogni volta torno a casa sempre pensando e anche un momentino pregando per chi si è più manifestato nella Divina Liturgia e dal quale ho ricevuto anche oggi un aiuto prezioso, perché non è una cosa da poco, è vero? E quindi devo dirvi che io amo sempre di più sia la presenza della folla nel testo liturgico, sia la nostra piccola folla nella realtà di questa assemblea. Come è preziosa la presenza di queste persone, di quelle di cui ci dice la parola e di voi. E credo che anche voi vi sentiate che ognuno di noi è come il mezzo. Da una parte portiamo tutta l'attesa e anche tutti i limiti di quella comunità che nel Vangelo deve essere salvata, e questi grandi protagonisti della parola di Dio che il Signore manda attraverso la loro persona e le loro parole, le loro domande. Quindi è un cammino fatto insieme, è vero? È bellissimo, quindi, il cammino che il Signore ci regala.
Questo sottolinea molto la piccolezza e la grandezza di Gesù. più mi ero fermata su questo silenzio e anche, come è già stato osservato, il tipo di risposta che già avevamo trovato anche al capitolo 26, versetto 63. Ecco, Gesù taceva e allora il suo sacerdote gli chiede di dire se lui è Cristo, figlio di Dio, e gli dice quello che sembra uguale come tipo di risposta, e poi c'è questo silenzio che mi ha richiamato quando il profeta Isaia, nel passo indicato, dove dice che lui era come agnello, ma il suo eco come pecora muta di fronte ai suoi dosatori, non apre la sua bocca. E non apre, insomma, né quando lo accusano del verbo anche dell'accusatore, del diavolo, né quando testimoniano contro di lui. Il silenzio è l'arma di Gesù.
Volevo sottolineare anche al proprio inizio, dove dice che lui sta davanti a Pilato. Mi sembra un verbo passivo, però penso che lì abbia una funzione anche attiva, per cui il Signore, che non è solo posto davanti a Pilato, ma sta, e lo collegiamo col silenzio. Qual è il modo di stare di Gesù davanti a questa autorità mondana, diciamo? Ed è quello del silenzio, e anche però risponde una volta alla domanda, prima domanda. Quindi è uno stare che tutto nel segno dell'umiltà, ma è poi, questo verbo stare, dicendo questa umiltà, venga accolta nella sua grande autorità. E come si parla adesso dell'autorità delle vittime, di parlare di moda, di parlare di questo. Quindi va accolta, insomma, anche l'autorità, perché in base a questa autorità delle vittime si rovescia tutto. Quindi è Pilato che interroga Gesù, oppure il silenzio di Gesù rovescia tutto.
Le vostre osservazioni mi inducono ulteriormente a a pensare, come stamattina mi è venuto di pensare, riguardo alla reazione di Pilato, perché appunto questo presentarsi di Gesù, di cui adesso ci parlava Corrado, questo stare in piedi, molto autorevole, molto da signore, davanti a Pilato, e poi anche il suo comportamento, non solo la sua, possiamo dire, la sua postura, ma proprio anche come si muove, le parole che dice, le parole che non dice, e producono questa reazione di Pilato, che si meravigliò molto. Allora, così, io oggi ho riflettuto molto sulla meraviglia di Pilato, cercando di recuperare anche nella mia memoria come soprattutto i Vangeli intendono, come interpretano questo meravigliarsi, questo verbo meravigliarsi. L'idea che mi ero fatto a memoria era quella che è un verbo che esprime sempre una meraviglia positiva, quindi una meraviglia che va verso l'ammirazione. Poi ho avuto un attimo di tempo nel pomeriggio per dare un'occhiata letteralmente alle tutte le citazioni di questo verbo nei quattro Vangeli, e sì, è quasi sempre una cosa positiva. Tranne una volta che Gesù è stupito negativamente, ma stupito della non fede, ma in generale non è tanto uno stupore positivo quanto è uno stupore di chi si trova improvvisamente di fronte a una manifestazione che lo stupisce più. Quando è che noi proviamo il stupore, che è piuttosto raro, in genere noi siamo sempre piuttosto freddi di fronte agli avvenimenti, alle cose, alle persone, perché tutto ci sembra previsto, prevedibile, scontato, sotto controllo. Invece qualche volta ci stupiamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa che noi non riusciamo a conoscere bene, c'è un po' ignoto, qualcosa più grande di noi, e quindi anche un po' ci destabilizza un po'. Ecco, questo è il modo con cui normalmente nei Vangeli, nei quattro Vangeli, è usato questo verbo, per dire il popolo, Luca 1, il popolo è stupito perché Zaccaria non viene fuori. Com'è che tarda tanto a dare l'incenso? Già pensano che sia successo qualcosa di soprannaturale, non che stia poco bene, per esempio, no? Oppure al capitolo 2 sono stupiti tutti quelli che ascoltano, siamo nella grotta di Betlemme, quello che dicono i pastori. E alla fine del capitolo anche Maria e Giuseppe sono stupiti di quello che i pastori raccontano del bambino. No, scusate, quello che Simone racconta del bambino, le sue profezie sul bambino. E quindi è più che uno stupore di ammirazione, uno stupore di una persona che viene proprio colta un po' in contropiede da quello che succede. Insomma, siamo di fronte a manifestazioni di qualcosa che ci turba anche. Allora, tutto questo per dire, Pilato è un personaggio molto interessante, perché è uno capace di stupirsi di Gesù che gli si trova davanti e di come Gesù si muove. Ecco, in questo senso, allora, vi dicevo all'inizio, lo metto in fila con Giuda di ieri, Giuda che si pente, che dice ho peccato, ho tradito il sangue innocente, e poi le varie citazioni che vengono offerte dai versetti successivi del Vangelo, citazioni profetiche. Cioè succedono delle cose che ci invitano a guardare con attenzione i personaggi e non dare per scontato quindi l'esito finale della loro vita. E parallelamente in Giovanni, alla fine del dialogo con Gesù, Pilato, dice il Vangelo, voleva liberarlo. Poi naturalmente cederà alle insistenze dei giudei, però il risultato, il primo risultato del incontro con Pilato è che Pilato capisce che è bene rimandarlo libero. Ecco, per dire, una personalità sicuramente combattuta, perlomeno, inquieta, non sicura, oggi che si stupisce per Gesù, si stupisce molto.